Elisa ha scritto: Carissima Angela, ho una domanda per te in particolare. Come hai iniziato a fidarti di Giuseppe quando lo hai incontrato per la prima volta? Io ho incontrato un signore che evangelizza nella città dove mi trovo per studiare, circa a giugno. L'ho fermato, abbiamo parlato e gli ho chiesto se potessi evangelizzare con lui per le strade. Lui era contento, mi ha detto di sì. Le ho proposto di incontrarci con sua moglie e i miei genitori per conoscerci meglio, perché comunque è uno sconosciuto. Parentesi, Elisa ha più o meno 20 anni, quindi per questo ha chiesto: possiamo incontrare tua moglie e i miei genitori, così tutti ci conosciamo meglio. Da un lato voglio dimostrare a Gesù che lo amo evangelizzando per le strade e non posso farlo da sola e lui mi sembra un vero cristiano. Dall'altro lato sono un po' timorosa perché non lo conosco. Quindi ho pensato a te, Angela, perché forse eri in una situazione simile alla mia, non identica, ma in parti simile. Come hai capito che ti potevi fidare di Giuseppe? Vi voglio tanto bene, tante benedizioni a tutti voi. Amen, Elisa.
Ma innanzitutto noi avevamo una comunità, va bene? Quindi c'è una comunità mista di fratelli e sorelle, quindi te Angela non ti sei sentita, non era un uomo da solo, giusto?
Ma non mi fidavo lo stesso. Non mi fidavo né di te, né di Deborah, né di Dora, non mi fidavo di nessuno perché venivo da un mondo dove
Adesso
non
ti
ti
fidi un
fidi.
pochino almeno,
Sì, adesso sì.
meno male.
No, perché venivo dal mondo dove non ti fidi mai, mai di nessuna persona, né uomo né donna, né dei tuoi migliori amici, non ti fidi. Avevo amici nel mondo, non dicevo ai miei amici le cose più importanti della mia vita, le cose nascoste del mio cuore, non dicevo a nessuno. Non ti fidi nel mondo. Ero molto, molto diffidente. E quando ho incontrato voi, uomini e donne, eravate. Non mi fidavo neanche del fatto che sono una comunità, ma se sono una setta, what am I entering into?
Dice, in che cosa mi sto mettendo? Beh, io ero sposato, quindi te diciamo non un po' ti potevi fidare, no?
Ma non mi fidavo
Ma
di niente, di nessuno.
neanche della tua ombra.
Niente, neanche di me stessa mi fidavo. Quindi è stato un processo di alcuni mesi, voglio dire, e solo dopo ho iniziato a fidarmi. Un processo in questi mesi vi ho studiati, cioè voi mi parlavate di Gesù, di Cristo, della parola e piano piano ho visto che veramente siete sinceri, che veramente non c'è niente dietro, non c'è una setta, non c'è un'altra religione, che forse non me lo dicono, c'è
Cosa
una
c'è dietro?
cosa c'è dietro. E dopo mesi e mesi che tutto era uguale come prima, quando vi ho conosciuti, ho visto che ok, non ci sono segreti che poi mi
Non c'era
diranno.
sorpresa.
E ho capito che è solo Gesù, questa comunità. Solo Gesù, solo la parola, solo l'evangelizzazione, niente altro. Cosa che sembrava impossibile, non esistevano persone così in tutto il mondo.
Cioè, tu hai scoperto che ci sono anche cristiani cristiani.
Ma non mi piacevano neanche i cristiani.
Quindi ci sono i cristiani, ci sono, un segreto è che ci sono anche i cristiani che sono cristiani. Grazie
Cristiani a
a Dio
me
che non siamo i soli,
in
amen.
quei tempi non mi piacevano le chiese cristiane, non sapevo niente di Dio, non sapevo nemmeno una scrittura della Bibbia, non sapevo niente. E non mi fidavo di nessuno. Però, come ho detto, è stato un processo di alcuni mesi che
Meno
vi ho
male che non
incontrato.
conoscevi Geremia 17:5. No?
No,
Che
non conoscevo
dice,
niente.
maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Diciamo qua di male in peggio. Allora.
E quindi, dopo alcuni mesi che vi ho studiati e vi ho incontrati, ho capito che qui si parla solo di Cristo, di Gesù. E posso dire che sì, ho iniziato a fidarmi di Giuseppe e degli altri, ma all'inizio ero molto vicina a Dora, non a Giuseppe, non a nessun altro, ero sempre con Dora, lei mi chiamava, lei mi seguiva, lei mi rispondeva alle domande. E poi credo che mi sono fidata di Giuseppe come anche voi fratelli che ci ascoltate alla radio. Ho iniziato a fidarmi non di Giuseppe, ma della parola che Giuseppe predicava. Sì, io l'ho conosciuto di persona, voi ci sentite solo alla radio, ma il metro di misura non cambia. Infatti all'inizio non mi fidavo, ma più vedevo che Giuseppe viveva nella parola, amava Gesù più di se stesso, aveva frutti. Questo mi ha aiutato a fidarmi. E poi conoscendolo meglio durante i mesi, ho visto che lui non cercava mai di prendere qualcosa da me, come si fa nel mondo, ognuno cerca il suo interesse. Giuseppe non cercava di ottenere qualcosa da me per se stesso. Tutto quello che mi diceva era per il mio bene, senza che lui guadagnasse qualcosa. E ho iniziato a fidarmi di Gesù in Giuseppe, perché ho visto che Giuseppe camminava in ubbidienza a Gesù. In una parola, quello che mi ha aiutato sono stati i suoi frutti. I frutti di Giuseppe mi hanno aiutato a fidarmi di lui. Come dice Matteo 7,20, Gesù dice: secondo i loro frutti li riconoscerete. E posso dire che in tutti questi 20 anni che lo conosco, non ho mai sentito Giuseppe dirmi queste parole: Angela, fidati di me. Mai.
Io non mi fido di me neanche.
Non mi ha mai detto: Angela, fidati di me,
mamma,
Giuseppe.
Mamma, per l'amor di Dio.
Mai, mai. Anzi, come questa scrittura che lui ha citato, lo sento spesso citare, Geremia 17,5. Lo usa nei studi biblici, lo cita qui a noi in comunità. È una scrittura che lui usa spesso: maledetto l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore.
E non noi siamo qua a predicare noi stessi, ma Cristo è Gesù il Signore.
Sì.
Non siamo qui per innalzare una chiesa affinché ci sia un papa sopra. No, ci deve essere Gesù e noi sotto a lodarlo, benedirlo e ad aiutare le pecorelle.
E questo mi ha aiutato molto a fidarmi, perché mi spingeva sempre a Gesù. Gesù, la parola, vai a Gesù, non a me, vieni a me, mai.
Sì, vieni a me, si salvi chi può, ragazzi.
Quindi da quando lo conosco, Giuseppe non mi ha mai chiesto soldi, non mi ha mai fatto accenni sessuali o romantici, non mi ha mai chiesto di fare cose per lui o per difendere lui, niente. Mi ha sempre dato consigli secondo la parola, per il mio bene, per la mia relazione con Gesù, e per questo che mi fido. Non perché lui è perfetto, perché vedo anche i suoi sbagli, ma credo che il suo cuore, sì, è retto davanti a Dio. E lo so che il Signore lo ha inviato, e la sua volontà per guidarmi alla verità, per aiutarmi a crescere in Cristo, e lo sta facendo.
Evidentemente non si è andata in base alla descrizione che fanno di me in internet.
Ma possono dire quello che vogliono.
Drogato, no, pedofilo, no, no. Orgista, ma la pepa, ma c'hanno fantasia questi qua.
No, io vedo i frutti.
Ma se a me queste cose mi fanno schifo, scusa.
Io vedo i frutti, sono il contrario di quello che dicono loro. E per questo mi fido.
Si salvi chi può. Beh, sono contenta che ti sei fidata alla fine.
Sì.
Quanto tempo ci è voluto? Anni? Quanto ci hai messo?
No, alcuni mesi. Forse un anno, sì. Forse un anno. Ma ero sempre con le ragazze, andavo a evangelizzare, non con te. Non ero intorno a te tanto.
Ma si vede che avevi avuto veramente delle esperienze scabrose.
Oh, nel mondo, sì.
Mamma mia, quante di averne passate.
Nel mondo tutti hanno esperienze così. Delusioni dopo delusioni, e tutti vogliono qualcosa da te, guadagnare qualcosa, tutti pensano a loro stessi, ma anche io ero così, ero meglio.
Beh, a me non mi sei sembrata troppo conciata male.
Lo ero però. Allora, Elisa, io non credo che si può paragonare molto la situazione che tu hai con questo uomo che hai incontrato, che sta evangelizzando, con la mia, perché io ero una pecora perduta, senza Cristo, senza salvezza, e Giuseppe mi ha mostrato la via della verità, cioè è diventato mio pastore. Questo uomo che tu hai incontrato non è tuo pastore, quindi non credo che è la stessa cosa.
È vero, cioè è una cosa delicata. Tu c'hai 20 anni, figliola, e hai capito, attenzione cosa fai, perché... Come sempre detto, non è una buona idea che una sorella vada a evangelizzare con un fratello. Tra fratelli, sì, ma non una sorella di 20 anni o di qualunque età con un uomo.
Anche se è sposato?
Certo, che c'entra?
Ma è un uomo che se è sposato vuol dire che non cerca donne, no?
Ma tu quando eri singola non c'è mai stato... Quando eri singola, voglio dire, no singola, quando
sono
eri nel mondo,
single.
Sei ancora singola. Quando eri nel mondo, no, non ti hanno mai corteggiato dei uomini sposati?
Oh sì, non mi fidavo neanche di quelli, sposato, non sposato, neanche adesso mi fido.
Allora scusa.
È uguale, perché i matrimoni di oggi non sono così seri.
Certo.
Anche gli uomini sposati non ti puoi fidare.
Uno che non crede in Dio con doppio cuore... Dice, nessuno mi vede e via, mia moglie non lo sa. Però uno che crede veramente, che ha timore di Dio, che il timore di Dio è essenziale, dice, Dio mi sta guardando e Dio mi sistemerà per le feste. Ecco. E allora, No, io sono contrario a, in generale, che una donna va a evangelizzare con un uomo, che può capitare un frangente, ok, ma non l'appuntamento, pronto, ci incontriamo domani sotto l'albero, poi andiamo io e te a evangelizzare. No, 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 perché prima che te ne accorgi da cosa nasce cosa, e tutto un tratto, uno dei due, di solito il più debole, dice, ah, Dio mi ha mostrato che io sono la tua donna, il tuo uomo, cioè per l'amor di Dio. E questo ne abbiamo sentiti di queste storie.
Sì, è vero, sì.
Dio mi ha mostrato, cosa ti ha mostrato Dio? Ha chiesto al tuo pastore, se Dio, di controllare. Ha mostrato, Dio lo mostrerà al tuo pastore se devi andare con quell'uomo. Capito? Quindi quando uno si presenta, Dio mi ha detto, alt, stai attento, eh. Se veramente Dio gliel'ha detto. Allora dovresti pregare, amata figliola, di trovare delle pecorelle che stai evangelizzando e andare con loro, ma sempre una sorella deve essere presente. Puoi andare con un uomo, fratello, però ci sono due donne,
Ah, ok.
cioè misto,
Ok.
e non ti apparto, posso parlarti in privato? No, non puoi, non ho segreti con la sorella, posso parlarti in privato? No. Perché parlami in privato? È qualcosa di nascosto? Oh no, no, allora dillo davanti alla sorella. Tutto
Tutto alla luce.
alla luce. Quando il diavolo ha parlato con Eva, com'è che gli ha parlato? In privato. Capito? Senza Adamo. Quindi quando sei da sola, tensione alle fregature. Capito? Infatti una volta io ho fatto uno sbaglio, che stavo evangelizzando un gruppo. Non so se ti ricordi, c'era questa donna che è venuta lì, una specie di New Age, e mi ha chiesto a me, posso parlare in privato?
Ah,
E
sì.
sono andato un po' di pochi minuti a parlare in privato, fuori dalla casa mi ha voluto.
Sì.
E, però io naturalmente, insomma, ho un pochino di esperienza, avevo alzato doppio scudo, quindi non ha fatto niente, non ha, però mi faceva un sacco di domande molto personali, no? E dopo un po' è arrivata Gloria, è venuta a vedere che succede, è venuta a controllare, perché anche lei ha. Insomma, quella è stata l'eccezione, ma guardate, evitate le chiacchiere in privato. Io non ho segreti, questa è la mia famiglia. Va bene, attenzione che il diavolo va come il leone ruggente, e a volte è travestito da un bell'uomo, una bella donna. Ti potrei raccontare tante storie a proposito. Prega di trovare una sorella aperta all'evangelizzazione e chiedi a lei se desidera di andare a evangelizzare con te. Che sì, vabbè, vai a parlare con la moglie e la moglie, perché il marito lo vuole, magari acconsente anche che lui va con una dolce ventenne a evangelizzare, cosa sbagliata. E poi gli porti i tuoi genitori. E i genitori cosa vuoi che ti dicono? Diranno, cosa vuoi fare? E niente, lascia perdere, non serve né genitori né moglie né niente, non andare. Cioè, anche quando sei sola, anche se sei da sola e vuoi evangelizzare da sola, puoi farlo, però sempre evangelizzando le donne. San Matteo 10, 17 dice, Gesù dice guardatevi dagli uomini, si applica a te questo qua. Hai capito? Allora,
Quello che pensavo io, sai, che se io andassi ad evangelizzare con un uomo di qualsiasi chiesa qui nella zona, io credo che avremmo un sacco di disaccordi dottrinali e tutto il tempo litigheremo solo su quello. Invece di evangelizzare le pecorelle, le differenze tra di noi, perché io credo le cose in un certo modo, lui da un'altra chiesa sicuramente interpreta le cose in un altro modo e sarebbe solo scintille tutto il tempo. Cioè non.
un'altra chiesa o un'altra, diciamo, un'altra crescita spirituale diversa,
Sì.
con dottrine diverse. Attenzione al lievito dei farisei.
Sì. E questo l'ho sentito tante volte anche dai fratelli, voi in Italia che ci scrivete, che avete provato di evangelizzare con altri cristiani e non è andato mai bene, mai. Devi
Mai. Mai, mai, mai.
andare con qualcuno con il quale tu conosci, sei in unità e avete lo stesso
E
pensiero.
che di solito hai evangelizzato. C'è un motivo che qui io, noi lavoriamo così bene qui nella casa. Questi sono tutti i fratelli che io ho evangelizzato.
Sì. Sì.
Cioè, come ha detto Angela, ci ha messo un anno a capire che razza di imbecillo che ero.
No, non ho detto che... Non ho detto
come hai detto? Un cretino?
No, 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 non ho detto cretino. No.
Insomma, hai alluso.
No, non ho alluso. Neanche ci ho pensato.
Insomma,
che sei
non indovino una.
No.
Vabbè, sto quasi scherzando. Cioè, ci ha messo un anno, Angela, a cercare di dire mi fido, non mi fido, mi fido, non mi fido. 12 mesi e alla fine... Però tu sei una dura, un anno ci hai messo.
Sì, ma in questo tempo è stato anche il periodo che mi sono innamorata di Gesù, quindi le cose sono cambiate in tutta la mia vita. Anche quello è una cosa che... La cosa più importante, infatti, è stata quella. Che ho conosciuto Gesù, non conoscevo niente prima di Lui.
Sì, però come tu hai spiegato l'altra volta, che hai detto che ti eri innamorata di uno, no? Ti ricordi? E poi però il Signore non l'ha benedetto.
Sì, però quello è stato dopo 3 anni che mi sono... No, 4 anni che mi sono unita a voi.
Sì,
Più avanti, sì.
La Signora doveva testarti.
E quello sai come è iniziato? Dopo 4 anni si è unito questo ragazzo italiano che voleva anche lui essere missionario ed è rimasto con noi per 3 anni. E tutto è iniziato con il fatto che io andavo con lui sola ad evangelizzare, solo noi due. E dopo alcuni mesi di evangelizzare solo io e lui, ci siamo messi insieme anche romanticamente parlando.
E io fesso che mi sono fidato, io non dovevo fidarmi.
Vedi. Vedi.
Capite? Chi è quel criminale?
Sì, però attenzione, no, anche io sono stata criminale.
No, la domanda è sei tu, okay. Più di me.
No, però attenzione, quando vai a evangelizzare con un uomo è molto facile dopo un tempo mettere gli occhi su quell'uomo,
certo.
E l'uomo sulla donna, perché andate in un mondo di capre, di persone che non vogliono Gesù, tutto sembra arido, a volte incontri pecorelle, certo, ma lui è l'unico che puoi fidarti, è l'unico che può aiutarti e metti tutta la speranza su quell'uomo,
certo.
Lui su di te. E diventate troppo vicini anche nella carne. Quindi è molto facile innamorarti della persona con quale evangelizzi. Per questo devi stare molto attento, perché non è un amore che Dio ha parlato. No, è la tua carne che cerca un rifugio in quella persona.
Guarda, la carne, quando ti innamori di una persona, stai attento alla carne. Perché persone vanno, cioè uomini che vanno con le prostitute in continuazione. Ma lo sanno benissimo che quella è una prostituta, che lui è un cliente. Eppure ci vanno sempre. Perché? Perché quello è sufficiente per la carne, magari un giorno. Quindi attenzione che la carne non giova a nulla. Tutti i matrimoni disastrati, tutti i divorziati, tutte le coppie che litigano, sono lì a dimostrarlo. Vabbè, attenzione alla carne. Per questo che è meglio una moglie bruttina, però bella dentro. Io se dovessi scegliere, preferirei sempre una moglie bruttina ma bella dentro. La mia è bella dentro e fuori, grazie a Dio. Però io sceglierei una moglie bruttina fuori, però dentro bella, chiama Gesù, che non una moglie tutta sgargiante, che tutti gli uomini si girano, e però dentro si salve chi può. Allora, grazie Signore. Allora io un altro consiglio che posso darti è guardati, attenzione, degli uomini che prendono l'iniziativa su di te. Quelli sono quelli che devi fidarti di meno di tutti. Quelli che, cioè tu come evangelizzatrice, profetessa, apostola, quello che sei, in base ai doni che Dio ti ha dato, sei tu che devi prendere l'iniziativa. Se l'uomo è una pecorella, ascolterà, non prenderà l'iniziativa, non cercherà di guidarti. E comunque tu devi cercare di evangelizzare alle donne. A meno che non è una sorella insieme a te, allora potete evangelizzare un uomo insieme. Va bene? Tu sei una dolce figlia di Dio di 20 anni. Io so, lo so, quanto ami il Signore. E mi riferisco a quelli che si presentano a te aperti al Vangelo, però hanno altri fini e prendono iniziativa. Allora, che chiesa sei? Ah, quando ci vediamo? Questo qui non è una pecorella, è uno che ti sta corteggiando sotto banco. Ti suggerisco quindi di evitare far coppia con un uomo, anche se è pure scopo di evangelizzazione, e cerca una sorella. Quelle che tu evangelizzi sono le migliori. Cammina con saggezza. Non ti fidare di nessuno, e questo ormai è chiaro, Come è scritto, Geremia 17,9, cosa dice? Il cuore è ingannevole più di ogni altra cosa, insanabilmente maligno, chi potrà conoscerlo? Non possiamo fidarci di nessuno. Amare tutti. Che se qualcuno, qualche religioso mi dirà, ma Gesù ha detto di amare tutti. Sì, certo, tutti, i nemici devi amare, fidarti è un'altra storia. Gesù ha detto in Giovanni 2, alla fine del capitolo, Gesù non si fidava di nessuno, non si fidava degli uomini perché sapeva cosa c'era l'uomo. E allora non ha nessuna importanza se la moglie di quest'uomo acconsente che lui va con te. Semplicemente non è una buona idea, la moglie può dire quello che vuole. Per il resto, Dio ti benedica per avere il tuo cuore su Gesù. Per me vai avanti, continua così. Grazie per consigliarti. E credo che un messaggio per te è quello di Filadelfia. La porta è aperta. Stai attento come cammini perché davanti a te c'è una porta aperta. Non la mancare. Continua. Angela, mi leggi la scrittura? Apocalisse
Sì.
3. Continua così, sorellina, continua, che tu sei molto molto preziosa, tu sei un tesoro e il diavolo sta cercando di inguaiarti, non ci cadere. Vai avanti, che tu sei una delle sorelle preziose della nostra chiesa, vai avanti. Apocalisse 3, 7 a 8 e 11.
All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Io vengo presto, verso 11. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Apocalisse 3, 7, 8 e 11.
Una porta aperta, cara Elisa, Dio ti benedica. Guarda, voglio ricordare anche a tutti i fratelli di cercare di seguire le pecorelle che sono aperte all'evangelizzazione. Mi spiego, cercate di seguire tutti i giorni. Se trovate una pecorella potente che desidera sentire da voi tutti i giorni, telefonatela tutti i giorni, incontratela tutti i giorni se possibile. Se a lei gli fa piacere, non dico di perseguitare e tormentare uno che non gli fa piacere, c'è anche questo. Dobbiamo essere equilibrati. A volte io stesso ho esagerato con l'amore, ho esagerato con gli inviti a leggere la parola, la Bibbia. Dovete vedere, il metro di misura è dipende quanto loro apprezzano. Se apprezzano una telefonata alla settimana, non ne fate due, capito? Bene, io credo che con Elisa
Sì.
abbiamo finito.
E quindi il messaggio per adesso per Elisa è che anche da sola puoi evangelizzare, però le donne, le ragazze.
Esatto. Se siete due donne, allora potete evangelizzare gli uomini. Va
Ok.
bene, però. Quindi tu guarda, non è difficile, tu trovi una pecorella aperta al Vangelo, sincera, dice, senti, ti piacerebbe aiutarmi a venire con me? A volte vado ad evangelizzare una mezz'oretta, ditegli 8 ore, una mezz'oretta e magari prendiamo un gelato insieme
È bello.
e mi aiuti a evangelizzare una mezz'oretta o così, di più se vogliamo. Cosa ne dici? E puoi trovare delle cristiane che magari appartengono anche a una chiesa che vogliono farlo, però il pastore non glielo permette.
Ah, ho una testimonianza su
Ci
questo.
sono pastori che però anche vi dicono andate, andate, armiamoci a partite. Ma il modo di portare i fratelli a evangelizzare è di andare davanti, non dietro. Capito? Siamo predicatori o guide? La guida va davanti, il predicatore rimane dietro il pulpito. Ci siamo?
Ho una testimonianza molto simile, è da parte di Kelly, che ha raccontato questi giorni come voleva andare in un istituto per ragazzi, per giovani, uomini, che erano in un istituto di recovery center,
Recovery of what?
of drugs, of
Sì,
delinquents.
un centro di recupero per drogati.
Yeah. con problemi, tanti problemi, questi giovani. E lei voleva andare lì a evangelizzare, ma sapeva anche dalle nostre evangelizzazioni che è meglio non andare una donna da sola.
Questo in Colombia, no?
Sì, non
Sì,
voleva andare una
che è lì
donna
della Colombia.
senza qualcuno che l'aiuti, e
Sì.
quindi stavo pregando per un fratello che la può
Sì.
accompagnare. Le chiese intorno tutti trovavano una scusa: no, abbiamo altri programmi, no, questo si deve organizzare da tanto tempo, non si può fare così. Finalmente ha trovato un fratello disposto ad andare con lei, però qualcun altro ha detto: ma quello non può andare con te senza chiedere permesso al suo pastore. E che lì ci ha scritto abbastanza frustrata: ma come? Nessuno vuole venire? Cosa faccio? Io vado anche da sola, ma guarda in che condizione le chiese di
Ma
oggi.
guarda, ci sono passato, non me lo dire per cortesia.
Lo so. E le abbiamo detto: Kelly, concentrati su quello che Dio ti ha detto, non litigare con questi. Se qualcuno ti accompagna va bene, ma non fare discussioni. Quella è la loro fede, rispettala tu, vai avanti con quello che Gesù ti ha mostrato. E voglio che ascoltiamo questa testimonianza tutti insieme. È un audio di 7 minuti con la grande bella vittoria che questi giovani alla fine hanno pregato per ricevere Gesù, perché Kelly ha combattuto e non ha mollato.
Sì, comunque voglio darvi un suggerimento, fratellini. Non perdete tempo. Se una è inquadrata o incastrato in una chiesa e che c'è un pastore, non è stata lì a portare via, non siamo qua a rubare le pecore a
No,
nessuno.
no, no, no.
Guarda, non avrete nessun successo andare a evangelizzare con una pecora grassa. Ci saranno solo litigi. Vi conviene andare, fate come ho fatto io. Ho trovato le pecorelle che evangelizzavo e con loro abbiamo potuto fare tutto. Le nostre pecorelle qui erano e sono disposte a tutto per Gesù. Va bene, ma se vai in cerca, mendicare, supplicare, per favore, questa chiesa, tu appartieni a quella chiesa? Sì, hai un pastore? Sì, vieni con me a evangelizzare. Grosso sbaglio. Finirete solo a litigare. Quello c'è un pastore. Se il pastore non si smuove dalla sua caverna, figurati se questi qua seguono a te. Amen.
Sì. Ascoltiamo questa testimonianza di Kelly. Prima voglio ringraziare i fratelli che fanno possibile i nostri progetti di evangelizzazione, che inviano offerte e decime, sostegno finanziario, e che aiutano la missione a continuare in questi progetti. Che il Signore vi benedica grandemente.
Amen, Signore Gesù, amen. Fratelli, siete preziosissimi. Guarda, una scrittura per questi fratelli che ci aiutano.
Sì.
Angela, Seconda Tessalonicesi 1, dal 2 al 4, dedichiamo ai fratelli che rendono possibile la nostra missione con le loro offerte. Grazie, grazie fratelli.
Grazie a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più. In modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio, a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Secondo Tessalonicesi 1, 2 a 4.
Gloria, gloria al Signore per voi. Ci gloriamo di voi. Com'è
Bellissimo.
che dice Paolo? In modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio. Alleluia. Fratelli,
Amen.
voi siete la nostra gloria in Cristo. Abbiamo trovato dei
Amen.
fratelli sinceri. Gloria, gloria al Signore. Siamo una chiesa sparsa in tutto il mondo. Grazie. Leggi Giacomo 1:1, Angela.
Giacomo 1:1. Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo. Salute. Giacomo 1:1.
1 Pietro 1:1.
Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia.
Quindi, fratelli, noi a volte ci guardano strani perché siamo in 60 nazioni. Ma fratelli, sono strani loro, perché come vedete qui Pietro e Giacomo si riferivano ai fratelli sparsi dappertutto.
Dispersi.
Dice ai fratelli nella dispersione. Allora, fratelli, noi 60 nazioni siamo una chiesa normalissima. Capito? Qui, capito? Che nessuno vi dica che state seguendo una radio. Io sto seguendo Gesù, pistola. State seguendo una radio. Ma quale radio? Qui non vendiamo
Ma
dentifrici.
cosa sono le epistole di Paolo che inviava? Che mezzo Nuovo Testamento è formato da epistole di Paolo. Sono lettere che lui inviava, sono email che inviava, sono prediche che inviava da
E
lontano.
noi le inviamo in audio attraverso la radio. La radio è uno strumento, un cacciavite, una tenaglia, un trapano, una carriola. Questa è la radio. Non state seguendo una radio, state seguendo Gesù. Guarda, c'era un grande musicista che è stato invitato, e mi pare a Vienna, un posto così famosissimo. Hanno invitato a suonare violino che era famoso mondialmente, storia vera, eh? Alla fine, e quando l'hanno annunciato, dice: ci sarà il grande musicista tal dei tali che suonerà un pezzo e userà, attenzione, attenzione, userà il violino, non so come si chiamava, Stradivari, un violino specialissimo, e il pezzo sarà eseguito con questo violino che è una cosa, eccetera, eccetera. E tutti in attesa di ascoltare questo violino. E allora è arrivato il musicista, ha suonato il pezzo. Tutti alla fine in lacrime. Che violino! Un violino speciale! Sai come dicono che è speciale radio? Che violino! Il musicista ha preso il violino, l'ha mostrato a tutti e poi l'ha spaccato. L'ha spaccato. Si è fatto dare un violino qualsiasi, ha ripetuto il pezzo e lo stesso, era lo stesso pezzo. Altrettanto meraviglioso. Quel che voglio dirvi, fratelli, non state seguendo una radio, state seguendo Gesù, state seguendo lo Spirito, state seguendo la Bibbia, state seguendo il Signore, perché se noi invece di parlarvi a voi alla radio, vi parlassi in un parco, ti ricordi Angela quando a Cluj ci sedevamo sotto in Romania ci sedevamo sotto gli alberi e c'erano 10, 15, 20 pecorelli intorno. Ci portavamo dietro un pacco di pezzi di cartone, di scatole di cartone, pezzettini, che le pecore si sedevano lì sull'erba perché c'era qualcuno che stava in piedi per non inverdirsi troppo i jeans. Io seduto dicevo: devono avere paura. Allora ci siamo portati queste cose che si sedessero e ci sedevamo in cerchio. 15-20 persone lì, più o meno, ad ascoltare, non la radio, ascoltare Gesù. E il messaggio era diverso, Angela.
No, era lo stesso. Dare tutto il cuore a Gesù, prepararsi per il tempo della fine, evangelizzare, raggiungere altri, amare il frate, era lo stesso.
Ah, non abbiamo cambiato perché abbiamo una radio.
No, perché la Bibbia non è cambiata.
Guarda, io non posso cambiare il messaggio neanche se volessi. Non è possibile. Angela? Prendi
Andiamo alla,
il
torniamo alla
telegrafo,
testimonianza di Kelly.
torna al telegrafo.
Ciao cari fratelli, benedizioni. Cari fratelli, voglio lasciare questa testimonianza. Volevo raccontarvi che erano già un po' di mesi che avevo fatto la richiesta per andare a evangelizzare in una fondazione di ragazzi di 14 a 18 anni. E devo dirvi che all'inizio non è stato facile perché stavo sempre in questa attesa di poter finalmente andare lì. Già vado ad altre fondazioni, però mi interessava questa, non so, era da un po' di tempo che stavo sempre lì in questa attesa. E grazie a Dio finalmente mi hanno dato il permesso per andarci. Sono abituata ad andarci da sola alle fondazioni, però dato che questa è una fondazione di ragazzi con diversi tipi di problemi, tra quelli la drogadizione, delinquenza, problemi familiari, insomma, eccetera, eccetera, pensavo fosse prudente andare in compagnia e non da sola. Ho chiesto a una sorella in Cristo di accompagnarmi, infatti lei è stata disponibile. Però avevamo in questo caso bisogno anche di un fratello maschio, dato che tutti i ragazzi erano maschi in questa fondazione. È solo che questa sorella andò a chiedere a questi fratelli di una chiesa dove lei si stava congregando, sì, ed era un pastore, il quale le ha detto che insomma che dovevamo chiederglielo con più tempo, perché loro adesso avevano insomma l'agenda molto occupata, che però che avrebbe parlato con gli altri pastori della sua chiesa per vedere, insomma, e poi ci davano una risposta. Quindi praticamente bisognava aspettare quello che decidessero loro e poi vedere che fare in base a quello. Perciò io non ho voluto aspettare, semplicemente le ho detto alla sorella che perché bisogna attendere tanto. E lei mi disse che c'è un ordine della Chiesa, c'è un ordine, che loro non si possono muovere così, che comunque non possono uscire dalla protezione, chiamiamola così, protezione spirituale del suo pastore, sì, della Chiesa, e quindi c'è un ordine. Io le disse a lei: guarda, sì, l'ordine, ma non capisco quale ordine. È l'ordine di Dio o l'ordine dell'uomo? Perché non riuscivo a capire questo, e questo mi stava rendendo anche un po' nervosa, e davvero, perché non riuscivo a capire. Era come se mi sentissi frenata per l'uomo, perché il Signore dice nella sua parola che noi dobbiamo andare a portare la sua parola. E quindi niente, io trovai un altro fratello al quale mi dice di sì, che lui poteva accompagnarmi, e glielo disse a questa sorella, questa sorella in Cristo, che mi avrebbe accompagnata. Però lei poi mi chiese pure: ma lui ha parlato con il suo pastore, ma lui non si può muovere senza che, insomma, sempre con il discorso dell'ordine. Ma penso questo sia una dottrina che le abbiano insegnato nella chiesa, sì, nella chiesa che lei frequenta. Allora, io non ho voluto più entrare in discussione, ho lasciato le cose così, e piuttosto aspettare il giorno per andare a quella fondazione. E gloria a Dio, sono andata alla fine con la sorella che parlava sopra l'ordine. Alla fine lei si è venuta perché, insomma, le veniva lì a dare la parola del Signore, perché nonostante appunto queste cose, che sopra l'ordine, sulla dottrina della Chiesa dalla quale lei viene, lei è una persona che ama il Signore, e quando ti parla, cerca sempre di farlo attraverso la parola. Per questo motivo, e questo mi lascia un po' spiazzata quando mi parlava un pochino sopra l'ordine, però che dire, lei viene da questa impostazione, da questa chiesa, e io non posso neanche entrare in discussione per quello. Siamo andate, gloria a Dio, con lei, con questo fratello, e per la gloria di Dio, attorno a 45 ragazzi hanno dato la vita a Cristo, hanno fatto la orazione di fede tutti quanti, e so che è solo l'inizio, però ho fede che il Signore già sta lavorando in ognuno dei cuori di questi ragazzi. Questi ragazzi che stanno in quel luogo completamente staccati, sconnessi della società, e ognuno con le sue problematiche, con le sue mancanze, però io ho fede che il Signore da oggi in poi, da quel giorno in poi, sta lavorando, anzi già da prima, lavorando nel cuore di questi ragazzi. Vi ringrazio, fratelli, per i vostri consigli, anche perché davvero che è stato un momento nel quale non sapevo più che fare, però ero talmente convinta perché la parola mi diceva che io di andare, insomma, la parola mi diceva di andare a portare la parola di Dio, la parola di Dio, perché ce lo dice a tutti: andate, andate, sì? Allora io avevo questa convinzione di che se il Signore ha detto andate, io non ho bisogno di che nessun altro mi dia il permesso, se il Signore me lo sta dicendo. Ovvio che bisogna comunicare ai fratelli, perché così ci possano aiutare in preghiera, però io sentivo, no, più che sentire, la parola me lo diceva. Quindi, se fosse stato necessario, sarei andata da sola, perché avevo la convinzione che bisognava andare. E quindi, niente, fratelli, sono contenta, gloria a Dio, tutto è andata bene per la gloria del Signore, davvero. Vi ringrazio tantissimo per le vostre preghiere. E un abbraccio forte a tutti nel nome di Gesù.
Ti ringraziamo noi, Kelly. Grazie Grazie, Signore, per queste 45 anime. Preghiamo che ciascuna di questi si avvicinerà sempre di più a Gesù, crescerà sempre più forte in Cristo, che ciascuna di questi veramente comincerà a camminare in Cristo, nel nome di Gesù. Protezione per ciascuna di loro dagli attacchi del diavolo, che possano veramente aggrapparsi, radicarsi in Cristo, nel nome di Gesù. Amen. Bellissima questa vittoria. Ha pregato, Kelly ha pregato con 45 giovani, con situazioni difficilissime, vite veramente scombussolate. Kelly ha pregato per salvezza con queste anime.
Sono in questo centro di recupero, che sarebbe un grado inferiore alle prigioni.
Sì.
È chiaro che ognuno c'ha una storia, eh? E lo sappiamo per esperienza, ogni volta che siamo stati in questi posti abbiamo visto storie orripilanti.
Tante lacrime.
Questa bellissima ragazza di 14 anni, mi pare, aveva. Mi ricordo, aveva. Si copriva mezza faccia con i suoi capelli. E poi mi ha fatto vedere, dietro c'era un colpo di coltello che gli ha tagliato tutta la faccia. Una ragazza di 14 anni. E ha detto: che è successo? E mio fratello mi ha dato una coltellata qui. Ti immagini una ragazza di 14 anni? Mm-hmm. Roba che, se non è Gesù, ti può guidare al suicidio.
Sì.
E teneva sempre i capelli lunghi a coprirgli in mezza faccia. Guarda, è una cosa che ti spezza il cuore. Cioè, famiglie senza Dio, famiglie senza capo né coda, genitori, il padre alcolizzato, violento, oppure la moglie che è prostituta, oppure guarda, situazioni terribili. Voglio benedirti, Kelly, per avere preso la fiaccola, la torcia di Gesù, e lottato, e alla fine si è andata come un angelo di Dio a portare Gesù in questi posti, posti che le chiese non solo non ci vanno, ma ti combattono a te che vai. E allora vi dico: non guardate le chiese, fratelli, non, Dio non sceglie le chiese santimoniose tradizionali, ma sceglie i peggiori. Dammi una scrittura qui, Angelina. Primo Corinzi 1:28.
Primo Corinzi 1:28. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Primo Corinzi 1:28.
Allora, fratelli, non vi preoccupate se siete buoni a nulla. Non lasciate che i diavoletti religiosi vi dicono: qual è il tuo diploma teologico, dormilogico e mortologico. Non vi preoccupate. Lasciateli lì. Guarda. Allora, guardatevi intorno. Però se siete fedeli, fratelli, e andate a evangelizzare sempre, ovunque siete. Cioè, il cristiano non va a evangelizzare, il cristiano evangelizza. Mm-hmm. E allora non vi mancheranno le persone che diranno: sì, vengo qui ad aiutarti. Quando è che fai questa testimonianza? Fra una settimana, fra due, mi organizzo. E verranno con voi al carcere, o per le strade, o... Mm-hmm. Va bene, fratellini, ricordatevi questa scrittura. Dio mi ha parlato con questa scrittura. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo, le cose disprezzate, le cose che non sono. Va bene, queste chiese che cercano perfezionismo, hanno bisogno di complesso musicale, hanno bisogno di un luogo di riunione, hanno bisogno di una montagna di soldi per non fare niente. Fratelli, fate come Gesù. Amen. Gesù ha detto: non prendete due paia di sandali. Una volta stavo evangelizzando una famiglia, ed ero proprio in Colombia, tutto bene, ero ricettivi, e la signora, la moglie, mi ha guardato da capo a piedi. Dice: aspetta un momento, perché me ne stavo andando. È tornato con un paio di pantaloni, metti questi. praticamente gli ha toccato il cuore, dice, avevo un paio di pantaloni che per me andavano anche bene, però le dice, è un missionario, bisogna, e mi ha dato un paio di pantaloni. Erano pantaloni a strisce, che quando poi sono tornato in Italia dopo, e la gente, che i fratelli mi vedevano questi qua, a me mi sembravano ottimi, pantaloni a strisce, cioè, tutto a strisce. Dice, no, qui non si usa in Italia il pantalone così. E questo ha provveduto il Signore, te lo compriamo noi un paio di pantaloni. Angela.
Ancora una testimonianza di evangelizzazione
Ciao
che
Kelly,
Amen.
sei un esempio di lottatrice. E
Amen.
tu e la tua famiglia, dolce
Sì, anche Michelle, anche lei, è vero.
famiglia. Che bello avere fratelli così. Vedi, è una donna, vedi, una donna che il diavolo dice, oh, una donna come fa? Una donna, è una donna. Una donna corre dove gli uomini neanche camminano. Vergogna, maschi.
No, non è quello, è lo spirito di Dio, non importa donna o maschio, non importa, è lo spirito di Dio.
No, ma ci sono dei pelandroni in internet che dicono che le donne non possono predicare.
Sì, è
No,
vero,
mi
ci
hanno
sono.
scocciato veramente. Oh, comunque, brava Kelly, sei un esempio. La nostra chiesa, vogliamo informare tutti i farisei della zona. Nostra chiesa, le donne evangelizzano come gli uomini e a volte anche meglio. E tutti gli uomini della nostra chiesa dicono Amen. Non sento bene, aspetta che ripeto. Tutti gli uomini
Non sono qui, sono fuori
No,
tutti.
sto parlando per le nazioni, zio. Tutti gli uomini dicono Amen. Contro l'angelo se dicono Amen.
Ok, vedo se scrivono perché non li sento.
Ok, mandatemi qualche Amen per email.
Io credo che le donne hanno qualcosa da imparare dagli uomini e gli uomini dalle donne. Non c'è
Certo.
uno più grande dell'altro.
Ma sì, siamo tornati prima del frutto proibito nel giardino, perché la donna non era inferiore nel giardino, perché deve essere inferiore? C'ha tanti punti di vantaggio. Guarda come siamo brutti gli uomini, ci mancherebbe altro. E allora, che ha dovuto mettere una legge, la donna si è sottoposta al marito. Prima non era così, si amavano, punto e basta. Non c'era necessario il capofamiglia che. No, no, perché. Uno cercava l'interesse dell'altro. Marito mio, cosa ti cucino stasera? Dov'è Deborah?
Non lo so.
Marito mio, cosa ti cucino stasera? Cosa ti faccio oggi? Dice, beh, Adamo dice, ma diciamo, fai un pasto scioccante. Marito mio, sono qui per questo. E poi arriva poi il marito, la moglie. Moglie mia, cosa posso fare per farti felice oggi? Vuoi che andiamo a prendere, sai, quel frutto lì di quell'albero lì dietro l'angolo, quel frutto che assomiglia esattamente come i gelati che dopo inventeranno? Cosa dici? Ed Eva dice sì, ma certo, magari con le amarene sopra. Angela,
Amen, sì.
meglio che prendi la parola,
Hai
sennò qui stiamo.
ricevuto diversi amen da parte di alcune sorelle che hanno scritto e anche due fratelli.
No, no, che sorelle, lì
Le
fratelli. Oh!
sorelle hanno scritto, i fratelli due di loro, Giuseppe e Fabian, hanno scritto amen.
Fratelli, dove siete? Ho detto?
Anche Mauro?
Ho detto
Stanno scrivendo, piano piano.
fratelosken, te lo dico in polacco. Fratelloschi.
In
Va
polacco.
bene?
E perché in polacco?
Nota l'accento di Varsavia.
Grazie.
Allora, le donne nella nostra chiesa sono uguali agli uomini, a volte anche meglio. Cioè su e giù, a volte sugli uomini e sulle donne. Siamo uguali, siamo tornati a prima del diavolo nel giardino dell'Eden, quando Adamo ed Eva erano uguali, si amavano a più non posso, facevano una gara ad amarsi chi amava prima. Che ti serve di un capo? Cosa devo andare a comandare mia moglie se fa gara con me ad amarsi? Avanti, Angela, per cortesia.
Sì, no, anche i fratelli stanno scrivendo sempre di più, stanno scrivendo amen, amen, quindi loro sono in accordo. Però adesso per bilanciare un po' le cose, ti leggo una testimonianza di evangelizzazione da parte di un fratello.
Un fratello.
E Danny, che ha scritto stamattina, proprio prima della diretta, e racconta una testimonianza di ieri.
A Danny che va a evangelizzare con papà e la mamma.
Sì.
Oh, questa è una famiglia che mi piace, mi piace. Sono una famiglia come tra lo zucchero e il miele.
Amen.
E poi da Danny è la fine del mondo.
Sì.
È molto, molto ispirante.
Sì.
Avanti.
Danny racconta come è andata l'evangelizzazione di ieri, sabato, quando è uscito insieme ai genitori. E dice: cari fratelli, nell'evangelizzazione di ieri abbiamo ricevuto un insegnamento prezioso da Gesù che vogliamo condividere. Inizialmente siamo stati respinti da 3 ragazze e naturalmente è subentrato un po' di sconforto. Abbiamo camminato, cercato, girato diverse strade e qualche parco e dentro di me avevo pace. Sapevo che Gesù ci aveva mandato per arrivare a qualcuno. Ebbene, nell'ultimo parco, all'ultima curva, sull'ultima panchina, in una stradina del parco in cui ci si poteva arrivare solo se si cercava.
L'ultima zona, con l'ultimo treno, mamma mia.
Abbiamo trovato le pecorelle da cui Gesù ci aveva specificatamente inviate.
Grazie Gesù, lui non ci fallisce mai.
Un ragazzo e una ragazza universitari. Li abbiamo approcciati con una semplice domanda sull'evoluzione e cosa credessero a riguardo. Entrambi dolcissimi e molto preparati a rispondere. La ragazza ha detto di credere in Darwin, ma che credeva anche nella religione cattolica, però la scienza le sembrava quella più attendibile.
Sì, ma il fatto che la scienza dice lo stesso che dice la Bibbia, però. Eh?
La vera scienza, sì.
Che non ci scocciassero i falsi scienziati, eh?
Attraverso la matematica della natura e il DNA le abbiamo spiegato che Dio è reale, scientifico, razionale, tangibile. Al termine si è ricreduta e ha detto insieme al ragazzo: no, non possiamo proprio venire dalle scimmie. Le abbiamo dato la nostra testimonianza e dei Vangeli.
Ma raffronta una dolce sorella con una scimmia. Ma scusa... Ma siete ciechi completi?
La ragazza era visibilmente commossa, le brillavano gli occhi ed era sul punto quasi da piangere.
Grazie Gesù.
E lui era colpito.
Lui chi? Il,
ragazzo.
Il ragazzo.
Poi, come se non bastasse, abbiamo anche incontrato un gruppo di animalisti in una piazza e abbiamo fatto una piccola evangelizzazione con un ragazzo della loro associazione. Come dice Gesù in Matteo 7:7, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Gesù ci ha dato la fede di cercare e ci ha permesso di trovare. Dio mantiene le sue promesse.
Amen.
Amen, un abbraccio a tutti.
Un abbraccio, Danny. Danny ventenne.
Sì.
E ti benedica, siete una famiglia ispirante.
Com'è bello sentire questi ragazzi ventenni come anche Elisa, che ha il desiderio di andare per le strade. Danny ventenne che va per le strade.
Ma vedi come io vorrei che possiamo fare una pausa?
Sì.
Facciamo una pausa. Vorrei attrarre l'attenzione dei fratelli a come i genitori...
Di Danny? Leo Stefania?
Sì.
Sì.
Guidano Danny per le strade. Cioè il papà e la mamma, che sono dolcissimi, bellissimi, ispiranti, sembrano quasi 3 fratelli.
Ma sono 3 fratelli.
Sì, no, diciamo, no papà e mamma.
Ah, sembrano fratelli spirituali nella
sì,
carne.
Sì, sembra una cosa incredibile. Cioè, vorrei che tutti prestassimo un po' di attenzione. Guardate come i genitori stanno facendo crescere il figliolo nel modo giusto, giustissimo. E lo so perché ho avuto anche questa esperienza, portare i miei figli fuori a evangelizzare. Cioè, è importante che comprendiamo noi genitori che i figli non faranno quello che diciamo, faranno solo quello che vedono noi fare. Non fanno quello che diciamo, fanno quello che vedono che noi facciamo. Se il papà è un alcolizzato, una capra, è lui che dice: figliolo, tu non devi bere, passami il bottiglione per cortesia. Non è così che funziona. Il papà adulto non può dire al figlio, ai figli, ascoltate me, non conviene fare adulterio, ciao, stasera sono occupato, non mi vedete. Cioè non è così che si crescono,
sì,
i figli.
Sì, è vero, sì.
I figli si crescono solo con l'esempio, appunto, come Stefania e Leo stanno facendo con Danny. Grazie Gesù.
Amen.
Mi sono soffermato abbastanza?
Fratelli, bene,
che
sì.
Non vi sfugga.
Amen, sì.
E cerchiamo di non cominciare quando i figli c'hanno, sono nell'età della decisione, con la, già con la marijuana in tasca, il telefonino, con la pagina memorizzata della pornografia, e che invece di parlare ai genitori quando si mangia, sono lì a mandare messaggi che non dicono niente. Non cominciate quando i figli c'hanno, capito che sono già cresciutelli. Dovete cominciare a 3 anni, a 4 anni, 5 anni, portarli a evangelizzare, a 6 anni, in parco, mettetegli un volantino in mano e il bambino di 2 anni, 2 anni e mezzo, corre a dare il volantino in quella panchina o a quella persona che cammina. Non lo possono rifiutare, proibito. Nessuno rifiuta un volantino di un bambino di 2 anni, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Va bene? Infatti a volte quando andavamo con i bambini in giro, se devi fare autostop, c'è bambini, non si paga il viaggio. Quale autobus? C'è bambini, ti caricano tutti. Vabbè che oggi in questi tempi, attenzione, voi andateci piano a caricare la gente in macchina perché è pericoloso. Va bene? Sottolineato abbastanza?
Sì.
Ecco, i genitori portati i figli. Poi quando crescono, ecco, inculca al fanciullo la via che deve tenere, quando sarà cresciuto non se ne allontanerà. Dio vi benedica, Angela.
Amen. Voglio dedicare a questi meravigliosi fratelli un bel canto sull'evangelizzazione. È intitolato La luce vedrà e dice: c'è una candela in ogni cuor, qualcuno brilla, qualcuno no, ma il Signore può illuminare ogni candela col suo amor. Con la tua luce cerca nel buio chi è solo e triste, chi è senza Dio. La tua candela in alto tieni e il mondo la luce vedrà. Ma c'è chi prova a far brillare la sua candela senza Gesù. Poi c'è ancora chi non si è accorto che la sua fiamma non brilla più. Le nostre vite sono come fari, e chi è nel buio la luce vedrà. Se preghiamo il Padre, ci darà la forza per fare luce al mondo intero. Con la tua luce cerca nel buio chi è stanco e piange, chi è senza Dio. La tua candela in alto tieni e il mondo la luce vedrà.
In alto tieni. cucina.